di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti a tutti voi, siamo alla 233esima trasmissione di Tutto un po', si parla un po' veramente di tutto, dall'ago al missile. Saluto questo compagno di avventura, di sventura, secondo di come la si vede, Carletto Fiorucci, che è fra l'altro l'ideatore di questa trasmissione, iniziata ormai prima delle guerre puniche, ma ancora continua. Buongiorno.
Finché campiamo.
Bene, questa mattina abbiamo un ospite, la prima volta che lo abbiamo qui nei nostri studi, è stato amministratore il comune di Fossato di Vico e adesso riveste la carica di sindaco, Lorenzo Polidori. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
Bene, e quindi a lui dovete il compito di così spiegarci un po' di cose nel vicino comune di Fossato di Vico, soprattutto perché c'è stata un'elezione particolare, perché era l'unico candidato, quindi poi lo spiegheremo. Vogliamo innanzitutto parlare di meteo, perché è tempo buono per andare a cogliere le olive, Carletto.
Sì, già alcuni hanno raccolta.
Esatto,
perché sì, sì. In alcuni zone un po' anticipato, ma io ancora no, perché ancora è verde.
Tu diciamo hai un appezzamento di terra tra a cavallo dei due comuni, possiamo dire.
Beh, sopra il cimitero,
sopra
insomma,
il cimitero
ancora un po' di
cioè, sente l'influsso.
L'unico problema è che o virtù è che non nessuno mi disturba, nel senso che il cimitero non vengono a
accoglie. Se no lì la mano d'opera sarebbe molta nel caso. Visto siamo proprio alla vigilia di ogni santi, la festa, la ricorrenza dei morti, quindi una battuta,
sì, certo,
no?
Certo,
è una
certo.
Battuta. Allora, vogliamo entrare subito nell'argomento
il sindaco del comune di Fossato. Perché il sindaco naturalmente ha avuto buon gioco a vincere, era da solo qui, no? Sindaco.
Sì, però no, credo che sia ancora più difficile.
Più difficile è stato?
Più difficile perché andava raggiunto il 40% dei votanti e più di quel 40% bisognava ottenere la maggioranza più uno dei voti validi. E anche perché comunque sia avere un'altra lista che ha un'idea diversa dalla tua è positivo comunque sia per tutta la comunità. Quindi avere un confronto è sempre positivo.
Cioè tu vuol dire che chi non votava per te magari non andava a votare, quindi rischiava di non avere il quorum per poter essere eletto.
Esatto, e quindi questo comportava il commissariamento del nostro comune. Ma in più avere due liste o anche più, comunque sia sempre un confronto, è positivo per crescere sia per me, per l'altro, ma soprattutto per la cittadinanza.
Ma come mai non si è presentata una seconda lista?
Onestamente il perché non si è trovata un'altra lista non lo so, però devo dire la verità, è stato difficile trovare delle persone oggi che hanno deciso di mettersi in politica e quindi di mettere il proprio tempo a disposizione degli altri per la propria comunità. Non nascondo che non è stato facile.
No, sicuramente questo è difficile, poi nei piccoli centri è ancora in maniera maggiore. Lui e tu sei espressione di una rappresentanza di centro-sinistra lì a
lista civica.
Tu sei una lista civica.
Sì, perché io vengo da un'estrazione di centro-sinistra, ma altre persone vengono da un'estrazione centro-destra. Ho voluto vedere le persone piuttosto che la loro appartenenza, perché quando dobbiamo parlare di Fossato dobbiamo avere una visione di Fossato che è indipendente dalle appartenenze
politiche.
Ma
i consiglieri che hai scelto sono di varia estrazione politica?
Sì, sì.
E riuscite ad andare d'accordo su molte tematiche?
Sì, andiamo d'accordo, altre volte comunque sì, abbiamo dei confronti, come giusto che sia, perché sono persone pensanti.
No, il fatto di non avere opposizione, perché in Consiglio Comunale non c'è nessuno che la pensa diversamente, è... cioè, fate delle cose, ve le approvate, tutto a posto, tutto bene. Cioè, i consigli comunali sono 2 minuti e si va a casa.
5 minuti.
5 minuti.
Però proprio per ovviare a questa situazione, questa sera cominceremo proprio a andare per le frazioni, per ricostituire i comitati di frazione. Quindi da oggi cominciamo la frazione di Purello.
Sì.
Per poi proseguire con le altre 6 frazioni del nostro comune, dove andremo 2 volte l'anno a presentare quindi quello che il comune ha fatto finora, le esigenze cittadine, così da poterle riprogrammare. quindi è un lavoro ulteriore anche per noi, ma è giusto che ci sia, perché una situazione dove non c'è la minoranza dobbiamo rendere costantemente partecipi i cittadini.
Avete preso i voti anche di quelli che non la pensano come te, cioè sono venuti a votare, però hanno visto in te una figura rappresentativa di tutte le anime, le varie sfaccettature che ci sono politicamente a Fossato, no?
Esatto, infatti la lista era proprio, si chiamava proprio Fossato di tutti, proprio con lo scopo di dire: noi siamo qui per amministrare per tutti, indipendentemente se mi hai dato il voto, hai deciso di non andare a votare, io ho l'obbligo e la responsabilità di amministrare per tutti, e a questo è lo scopo di un amministratore pubblico.
Certo, che ha detto io, se no, ti monopolizzo.
È una situazione naturalmente che è capitata anche in altri comuni, in altri piccoli comuni dell'Italia, che è successo qualche volta che ci fosse una sola lista, ma mi pare che non fosse però così eterogenea come la vostra, nel senso che tu hai detto abbiamo dentro varie anime, no? Che comunque si confrontano, si parlano e comunque il comune riesce ad andare avanti. Ma ti volevo chiedere una cosa demografica, perché Gualdo ha perso molti abitanti per colpa della crisi economica, le fabbriche chiuse eccetera eccetera. Fossato di Vico com'è da questo punto di vista?
Questo purtroppo è un trend a livello nazionale che coinvolge anche Fossato. Noi siamo passati da 2700, adesso siamo intorno ai 2650.
Non è tragico,
no, non è tragico, però c'è comunque sia un calo demografico, ma la fortuna è avere comunque sia ancora ad oggi una zona industriale che funziona ed è in ampliamento. Per quanto si dica o non si dica, se c'è lavoro c'è un aumento demografico.
Certo, il lavoro porta sicuramente persone.
Certo, il problema della mancanza di persone accade quando vanno via, perché purtroppo non c'è più lavoro. Noi sappiamo che ha chiuso la Merloni, ma da parecchio, poi la Saxa sai che ha grossi problemi, quindi sono poche persone che lavorano e non sappiamo nemmeno come andrà avanti. Ma anche molti di Fossato penso lavoravano lì, no?
Esatto, stessa cosa. Poi avremo quelle cartiere a Fabriano con i 195 Suberi.
Certo.
Adesso vedremo la nuova acquisizione dell'ex Indesit, perché comunque sia molte persone in Fossato lavorano a Fabriano e anche molti degli altri comuni lavorano stesso a Fabriano, quindi questo potrebbe avere dei contraccolpi, vedremo, su anche la situazione Umbria.
Certo. Senti, ma con Gualdo che rapporto avete voi di Fossato? A parte che conosciamo quello del passato, in parte, ma nel presente, che rapporti avete con Gualdo?
Con il comune?
Con il comune di Gualdo,
sì. L'amministrazione
di Gualdo.
Con Massimiliano ci siamo sentiti anche ieri, ci sentiamo abbastanza spesso per varie tematiche che ci mettono insieme, ma stiamo cercando sempre di più, anche come veniva fatto prima, una strategia di area, cioè da Gualdo fino alla Scheggia, perché è inutile che Fossato vada solo, Gualdo vada solo, gli altri comuni vanno da soli. Noi dobbiamo andare insieme, perché così contiamo insieme anche a Gubbio, con cui c'è un ottimo rapporto con il sindaco. Quindi sono cose che che dobbiamo vedere insieme. Dopo certo ci sono delle cose che vanno, ci si trova un po' scontro, uno ha un'idea diversa, è normale.
Volevo farti una domanda a cui penso che di conoscere già la risposta naturalmente, però te la faccio lo stesso. Parecchi anni fa, ma credo che valga ancora oggi, lo Stato stabiliva per accorpamento dei comuni parecchi miliardi e favoriva questo tipo di cose, cosa che è avvenuta nel nord, alcuni sono accorpati eccetera eccetera. Ma un accorpamento, dopo c'è il campanilismo ovviamente, ma un accorpamento fra Gualdo e Fossato non sarebbe auspicabile per avere tutto questo denaro, che consentirebbe anche una ricchezza e un risparmio da parte dello Stato per quanto riguarda tutti quanti lì, le strutture eccetera eccetera. È ipotizzabile ancora, oppure il campanilismo è così forte che non consentirebbe mai una cosa del genere?
Ma secondo me non è una questione di campanilismo. Io sono contrario alla fusione dei comuni per un semplice fatto, che per me l'amministratore locale, che sia io o qualsiasi altro mia collega, i miei consiglieri, i miei assessori, rappresenta una comunità. Noi siamo a stretto contatto con il cittadino. Il fatto di ridurre la rappresentanza per i costi della politica, la democrazia purtroppo, o per fortuna, costa.
Sì.
E poi non siamo noi che diciamo sballiamo i bilanci nazionali.
Certo,
ok?
Sì. Capito.
La rappresentanza per noi è fondamentale. Io devo avere percezioni di quello che succede nel mio territorio. Se mi metto in un grande comune, faccio fatica ad avere un contatto con un cittadino.
Beh, ci sarebbe comunque consiglieri.
Esatto, però tu mi dai soldi, a me serve il personale, a me serve il personale, questi soldi sono campati per aria. Cioè, vediamo allora una logica diversa a livello nazionale, vediamo i servizi, ma che poi funzionino, che non siano di mettere quei due o tre dipendenti che grasso che cola abbiamo noi comuni su un determinato settore per praticamente una ridistribuzione della povertà di personale che noi ad oggi abbiamo. Non è questa la logica, che io devo accorpare per ottenere i soldi per risparmiare, no, ci devo accorpare perché devo essere più efficiente. Ad oggi secondo me non ci sono le condizioni, io mi batterò affinché Fossato rimanga autonomo, anche perché ad oggi, anche col fatto della tassazione dove non c'è l'addizionale IRPEF, l'IMU comunque si abbassa, perché devo andare a mettere quando unisci insieme anche i bilanci, per
ecco,
quanto
ma
siano
è possibile perlomeno almeno dico consorziarsi per fare qualcosa.
Noi abbiamo la polizia locale, sì, insieme,
sì, questo
di cui,
sì,
di cui scadrà il 31 di dicembre la convenzione, che dovrà essere riproposta successivamente. Quei quattro comuni ci sono, però se io ho un unico dipendente di Fossato su una determinata area, lo devo mandare uffici strategici su più comuni, significa per quel dipendente avere la testa su due o tre comuni se non mi dai le risorse per mettere ulteriore personale a supporto.
Certo, continueremo, ricordo stamattina il sindaco del comune di Fossato di Vico, Lorenzo Polidori, tra l'altro ha tolto anche del tempo al suo lavoro, perché poi ne parliamo, lui è sì sindaco, però ha il suo lavoro, quindi non è che ha abbandonato la professione per fare il sindaco, perché chiaramente ci si mangia male con lo stipendio da sindaco nei piccoli comuni, ma ha responsabilità molto grandi, come un sindaco delle città, penso di Perugia o...
Beh, i rischi che si corrono sono più o meno gli stessi.
Sicuramente, ma ne parleremo dopo un pezzo musicale.
RT. È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Mezzo sorriso come una lama sul viso. Mi resta solo il tuo vestito ed una mezza bottiglia nel frigo, e mi ricorderai solo l'ultima sera a gridarci in faccia che bastava così, e mi ritroverai mentre ti portano a cena e rivederti fa male. Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore, un'ossessione, e l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione.
Insieme ti giuro che io non la guardo mai l'ora sul rally. Vorrei scriverti ancora ti amo prima che l'aereo decolli. E anche se faccio finta che non mi interessa, sei come un proiettile che mi passa per la testa. Sapevo che saresti stata tu il mio karma. Hai pizza sulla barca, siamo rimasti tutto il giorno in stanza. Con le altre non sento la stessa fiamma. Tequila sulla spiaggia, il sole che si affaccia. Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore, un'ossessione, e l'ultima canzone, la più bella del rione. Eri tu la mia passione, chissà perché ti ho tradita, mi dispiace, ero fuori di me. Cosa resta di un amore, il tuo dolore, nel silenzio muore un fiore, la più bella del rione. Ti hanno vista piangere in discoteca mentre ti nascondevi. Io ci provo a dirtelo anche se non ci credi. Eri tu la mia passione, la più bella. Eri tu la mia passione. Ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore, un'ossessione, è l'ultima canzone, la più bella.
automobilista. Hai bisogno di un aiuto di fiducia per la tua macchina? Affidati alle esperienze e alla competenza di Autofficina Meg, di Marinelli Antonio e Marco. Da noi trovi tutto in un unico posto. Meccanico, elettrauto, gommista. Siamo in via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra. Vieni a trovarci o chiamalo 0742 81 0128 per prenotare il tuo appuntamento. Officina Meg di Marinelli Antonio e Marco, il tuo punto di riferimento per un'auto sempre al top. Via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra.
Stai cercando una cuccia per il tuo amico a quattro zampe che abbia design, qualità e comfort? La risposta giusta la trovi da Europet. Europet fa prodotti made in Italy, interamente realizzati nei propri stabilimenti sotto lo stretto controllo di addetti che certificano la qualità. Europet si trova in via Stradone, zona artigianale Cannara, Perugia. Telefono 0742 72148. info@europet.it. Europet è un prodotto Euroshi.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Seduce, l'ombra del tuo corpo in controluce, il tuo vestito Met Gala, una bianca mandala, partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi, dai vicoli allo skyline, fino qui, via così, get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Pioverà sopra le tue labbra desertiche, ti ritroverà in un attimo, in un enigma di chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada, partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi, dai vicoli allo skyline, fino qui, via così, get to shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu
tutto un po'. Allora, siccome abbiamo il sindaco di Foss, parlando di sviluppo economico, a parte la comunità energetica, che sicuramente è una cosa utile e necessaria anche per questo paese.
Attrazione pubblica, sì, ecco, è importante. Pubblica è importante.
L'energia, c'è un bisogno assoluto di energia, viste le situazioni che si sono create anche in campo internazionale. Ma però ti volevo far presente le difficoltà che ha questo paese, cioè un depauperamento dal punto di vista demografico. Tu sai benissimo che siamo scesi sotto i 15.000 abitanti, da 17.000 rotti che eravamo. Sai bene che una fabbrica non c'è più, praticamente la Merloni, in cui che occupava parecchi operai, anche impiegati anche nel nostro territorio, e ci sono grossi problemi con la Saxa, che tu sai benissimo che ancora non è stati risolti. E quindi sono due poli importanti. Poi ci sarebbe anche da discutere sulla Rocchetta, che ancora non riusciamo a far partire l'investimento, ma ne parleremo casomai sul terzo step di questa cosa. Ma per quanto riguarda invece l'occupazione
e la demografia,
come facciamo?
Calore. Noi nel nostro programma elettorale questi due punti li abbiamo ben esplicitati, e tant'è che l'azione amministrativa del terzo mandato della giunta Presciutti ha questo faro ben in mente, tant'è che sono allo studio e verranno presentate, penso, nelle prossime settimane, entro il mese di novembre, ma comunque entro fine anno, diciamo, con la presentazione del documento del DUP, quindi il bilancio che andremo ad approvare entro dicembre, ma mi sento di dire entro novembre, due misure. La prima misura, che nel nostro programma avevamo chiamato Benvenuti a Guallotadino, e credo che il titolo rimarrà questo, ma l'abbiamo riempito e lo stiamo riempendo di contenuti e di risorse, ovviamente, cioè quella di cercare di attrarre residenti e dare in qualche modo un sostegno a chi vorrà venire ad essere residente a Guallotadino.
Beh, dovrà trovare il lavoro per venire qui, ecco.
Ovviamente,
questo parlato di...
ovviamente, quindi abbiamo detto le due cose, no? Quindi la residenzialità, quindi la demografia con i residenti, e il lavoro. Seconda misura che stiamo mettendo in campo, quindi una prima misura a sostegno delle giovani coppie, parliamo così, no? Per attrarre residenti. La seconda misura per attrarre investimenti maggiormente nel centro storico. Noi partiremo questo primo anno con la valorizzazione del centro storico, quindi attrarre residenti, attrarre piccoli investimenti, micro investimenti, perché il nostro tessuto produttivo è, hai citato due aziende, poi ci torniamo, ma il nostro tessuto produttivo è per la maggior parte creato di micro imprese. E quando dico nostro intendo anche nazionale, perché quando si parla di piccola impresa in realtà noi dovremmo parlare di micro imprese. Il nostro tessuto produttivo è fatto di micro imprese, perché la piccola impresa sono già realtà medio-grandi. Quindi noi andremo a incidere, speriamo, con queste nostre misure che porteremo nelle prossime settimane nelle commissioni consiliari, per andare a incrementare o comunque sostenere la residenzialità, incrementare e comunque sostenere investimenti per le micro imprese, soprattutto in questa prima fase. Quindi partiremo il primo anno con il sostegno direttamente nell'area urbana proprio centrale, per poi il nostro programma ovviamente è un programma quinquennale, quindi
per le micro imprese cosa intendi?
Micro imprese,
rivalutazione della piccola ceramica oppure qualche altra cosa?
Tutto quello che è, non è che mettiamo un limite all'imprenditoria, ci mancherebbe, quindi non sarà settoriale, sarà semplicemente un supporto a chi vorrà investire o a chi ha già un'attività che intende investire nella propria attività. Abbiamo trovato diverse risorse, parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro nei tre anni, perché come sapete la programmazione è comunque triennale. Abbiamo e stiamo definendo bene soprattutto l'aspetto economico, perché le idee ce l'abbiamo ben chiare, i bandi sono già per l'80% pronti da sfornare con tutte le caratteristiche. Questo per quanto riguarda, diciamo, la micro realtà, certo. Che
e sì, vogliamo allargare un po' il discorso, perché ci sono tanti capannoni sfitti, certo. Lo sai benissimo, hai fatto anche un giro, e quei capannoni, ecco, che fine faranno? Rimarranno lì un deserto di cemento, oppure c'è un'ulteriore idea, un ulteriore step?
Mi auguro di no. Ritorniamo al discorso iniziale, perché anche le comunità energetiche in qualche maniera possono favorire l'insediamento di attività produttive. Perché mettere a disposizione una superficie di un eventuale capannone sfitto con la possibilità di realizzare un impianto per l'autosufficienza energetica, okay? Può favorire, e anzi favorisce sicuramente, l'insediamento di un'attività produttiva diversa dalla produzione di energia elettrica. Quindi questo è il nostro quadro cui, diciamo, stiamo cercando di fare i conti. Poi le difficoltà che ci sono, dette prima giustamente, sono state elencate, non ne vado in alcun modo i temi da trattare, e lì sono cose che vanno un pochino oltre le competenze strette e dirette di un amministratore locale, Bene, quindi le due realtà, Merloni, Tagina, sì, abbiamo, sì, no, per essere chiari, perché
la settimana scorsa abbiamo avuto il sindaco del comune di Fossato di Vico, ci ha detto noi abbiamo scelto di fare una tassazione bassa per le aziende. C'è questa prospettiva anche per Gualdo?
Allora, a livello fiscale Gualdo già non è tra i comuni con tassazione più alta, questo già va, questo va ricordato, perché anche come addizionale IRPEF e IMU, ecco, sì, non mi veniva il termine adesso, non siamo messi malissimo, non siamo stati mai obbligati a sparare al massimo no, sull'acceleratore, per premere al massimo sull'acceleratore con la leva fiscale, quindi noi già siamo messi, mi sento di dire, abbastanza bene. Non è al momento lo strumento con il quale noi intendiamo agire, poiché, ripeto, non siamo tra i comuni che hanno una tassazione spinta al massimo. Sapete bene che la tassazione è fatta di varie componenti, una piccola componente è l'incidenza che può avere il comune, perché poi gran parte delle tasse vengono, le tariffe vengono decise a livello nazionale, anche la leva che il comune può avere è una minima parte, però noi già abbiamo sempre avuto questo tipo di atteggiamento e intendiamo confermarlo, quindi non intendiamo aumentarlo, è già una notizia, direi.
Sicuramente, anche perché con questi soldi il comune può fare tante cose con i soldi delle tasse di tutti noi, no?
Sì, beh, i servizi, insomma, ovviamente in un comune costano, quindi servizi alla persona.
Sicuramente.
Ma Locchi, per lo sviluppo economico intendiamo parlare anche di uno sviluppo turistico?
Certamente uno sviluppo turistico, come si è potuto vedere la città negli ultimi 10 anni, ma soprattutto nell'ultimo quinquennio, devo dire, ha avuto un incremento turistico, sono nate anche attività intorno a questo incremento turistico. Sviluppo economico e turismo si legano molto bene, poi noi abbiamo la fortuna di stare in una città in cui è tutto a dimensione umana e questo è un gran vantaggio, per cui anche le nostre competenze da amministratori, che possono essere separate, io non ho la delega al turismo perché ce l'ha l'assessore Bazzucchi, ma con l'assessore Gabriele, tanto siamo del tuo, adesso se no siamo molto simbiotici, tant'è che incontriamo per esempio le realtà commerciali, commercianti per la programmazione degli eventi insieme, abbiamo cercato di creare no, una nuova rete per stare tutti insieme, quindi turismo, commercio, bene? Sviluppo economico, cerchiamo di tenere e di prendere tutti e di prenderci tutti per mano.
State battendo molto il tasso del centro storico, nel senso che volete riportare gente, però è un problema non soltanto di Gualdo Tadino, è un problema di tutti i centri, penso anche ai centri più grandi, a parte chi vive di turismo, però chi vive di realtà con persone del posto fa fatica a riportare gente. Questo è un vostro desiderio viene anche aiutato dai commercianti, cioè vi dicono i commercianti aiutateci, fate qualcosa per
sì,
noi?
Sì. Ci spingono, noi ovviamente ci teniamo parecchio, sarà uno dei nostri obiettivi, far ritornare a vivere la piazza. Io devo dire che questa estate è stata un'estate bellissima a livello anche di clima, è stato clemente il clima, però è stata un'estate in cui si è avuto modo di riscoprire, di riconoscere la centralità della piazza. Vogliamo che questo non sia un caso isolato, vogliamo cercare di rendere strutturale questo stare insieme in piazza e quindi avremo poi nei prossimi mesi si vedranno alcune, ve l'ho anticipate, non ve posso spoilerare tutto, però ci saranno anche delle modifiche, insomma, per valorizzare la
prestazione di tutto un po'.
Allora, assessore, abbiamo detto ci siamo del tuo, quindi certo. Giorgio,
sì.
Questa è un'ulteriore esperienza per te, non è la prima esperienza, no? Quindi voglio dire, hai già assaggiato, insomma, sì, quello che è l'amministrazione comunale, quindi dovrebbe essere più facile per te, no? Che conosci già la macchina, quindi è già più semplice muoversi, insomma, perché all'inizio, io mi ricordo quando c'era l'assessore, io, è complicato anche vedere come funziona la macchina, come muoversi.
Ci vuole un po' per entrare nel meccanismo. Diciamo che questo secondo mandato mio, terzo del sindaco, mi ha fatto subito entrare, sì.
Certo, senti, abbiamo parlato prima della vicenda Rocchetta. Avete chiuso la strada per accedere anche alle fonti, quelle primarie, sì, quelle in basso, sì, e la gente si è un po' lamentata perché non possiamo neanche prendere l'acqua, eccetera, eccetera. Come la risolviamo questa situazione?
Allora, giustamente si è lamentata perché noi siamo stati costretti ad interdire un luogo. Qui bisogna differenziare due piani. Dobbiamo differenziare il piano della sicurezza dei nostri concittadini, o comunque di tutti, quindi delle persone, e il piano poi invece parallelo, che riguarda più l'azienda e il recupero dell'area. Siamo stati costretti perché salvaguardare la sicurezza delle persone è una priorità. Gli eventi ultimamente climatici, sì, se prima abbiamo detto che l'estate è stata clemente, dobbiamo comunque osservare che ci sono dei cambi repentini e improvvisi e imprevedibili delle condizioni, sì, climatiche. Guardiamo questi giorni in Spagna, il bollettino, il meteo diceva che alle ore 18 c'era questo temporale passeggero e che alle 18:30 sarebbe finito tutto, alle 18:05 è venuto giù il mondo, quindi imprevedibilità degli eventi. Per questo noi abbiamo fatto questo atto estremo, consapevoli, purtroppo, ovviamente non è che l'abbiamo fatto con gioia, consapevoli purtroppo di creare delle difficoltà, perché quella è un'area in cui noi tutti andiamo e che tutti abbiamo a cuore. Quindi separare le due cose: priorità alla sicurezza, secondo step rimettere a posto e ridare fruibilità all'area, un'area bella, un'area fruibile, un'area però in primis più sicura. Quindi noi, fino a che non avremo la certezza e non avremo l'inizio del famoso recupero, quell'area intendiamo lasciarla chiusa. Sì, sì. Questo
sulla sicurezza siamo d'accordo, no? Parliamo anche noi spesso, ma volevo chiederti, Giorgio, sono passati 10 anni, abbiamo perso 10 anni e la Rocchetta c'è ancora. 11? Abbiamo perso 11 anni e la Rocchetta ha ancora da parte quei milioni da investire.
Esatto, perché come sappiamo
che danno
tutti,
anche occupazione, indotto, eccetera, eccetera.
Come sappiamo tutti, la proroga è legata al piano di recupero, quindi viene data l'acqua, sì, e parallelamente c'è un piano di recupero, quindi l'azienda si è impegnata, altrimenti la regione non prorogava la concessione, quindi è un obbligo dell'azienda, cioè, certo, non è che ci fa un favore, certo, l'azienda, no, certo, ok, certo, questo deve essere chiaro. Per ottemperare a questo obbligo però ci sono delle difficoltà, in primis perché sono passati 10 anni sia dall'alluvione e quasi 10 anni dalla proroga, perché ci sono stati dei ricorsi e sì, solo nel gennaio 2023 è stata resa legittima questa proroga, quindi fino a gennaio del 23 anche volendo l'azienda non poteva intervenire. Poi ci sono ulteriori impedimenti. Allora, quello che diciamo noi, mettiamo da parte gli impedimenti, facciamo iniziare l'azienda perché è obbligata a intervenire per il recupero sia in sicurezza, come dicevamo prima, sia in bellezza e fruibilità dei luoghi, perché non è che bisogna solo ripristinare la sicurezza, bisogna rendere quel luogo sicuro, bello e fruibile, e l'azienda non può non farlo. Quindi questo temporeggiare dovuto a lungaggini burocratiche sta fondamentalmente, adesso la estremizzo, facendo solamente un favore all'azienda che ha quei soldini da parte, come dicevi tu, qua, e non li spende perché ci sono queste problematiche. Ok, questo è il discorso. Senza entrare poi ho cercato di non evitare, perché anche questo potrebbe essere tema di campagna.
Ma problematiche che non dipendono dalla società, dall'azienda Rocchetta. Quindi l'azienda Rocchetta,
problematiche, lungaggini burocratiche e di tribunali, ecco, così almeno sono più chiaro. Senza entrare troppo nei particolari, che hanno e tengono bloccato. Fosse peraltro, no, abbiamo detto fino a gennaio 2023 che non c'è stata la sentenza definitiva che ha reso la proroga stabile, quindi legittima, non si è potuto.
Però anche la politica non, in questo caso non dà una mano, perché l'ultimo consiglio comunale di una settimana fa,
sì,
cioè, siete andati a ordine sparso, cioè la maggioranza ha votato compatta, la minoranza contraria. Che vuol dire? Che non c'è una visione uguale politicamente parlando, ma di questo recupero.
Io devo dire che si è tentata anche la strada in consiglio comunale noi avevamo un ordine del giorno nostro, quindi già preparato, si è tentata la strada di una condivisione. Ci si è voluto forse legare un po' troppo su un paio di termini, perché noi avevamo chiesto e chiediamo come consiglio comunale di mettere da parte tutti gli organismi ad oggi,
sì, sì,
che hanno tra virgolette bloccato, bene, chi per un verso chi per un altro, e andare su una strada diretta con un'operazione, l'abbiamo chiamato commissario ad acta. Adesso possiamo trovare mille formule, nel senso di dire scavalchiamo le difficoltà, prendiamo l'azienda, facciamola investire, bene? Poi vedremo chi deve fare cosa, chi dovrà gestire cosa, di chi è che cosa. Ecco, insomma.
Ma senti, Giorgio, io però ti vorrei chiedere un giudizio spassionato per una città come la nostra, che ha dei grossi problemi anche a livello economico, soprattutto economico. Avere bloccata una risorsa come la Rocchetta, che era probabilmente una delle più belle che sono in Umbria, no? Un luogo dei più belli tra quelli.
Anche in Italia è un luogo bellissimo.
Anche in Italia, certo.
Io ci venivo da ecco, piccolo. Mio padre da Perugia mi portava la Rocchetta e alla Valzona.
Non è una una cosa assurda che per 11 anni né la politica né le associazioni né chiunque altro sia riuscito a sbloccare una cosa che è nell'interesse di tutta la popolazione gualdese?
È assurdo, concordo, è assurdo. Quindi io concordo che è assurdo, però devo anche constatare che purtroppo sono questi i tempi, perché quando di mezzo poi si intreccia la giustizia ordinaria, straordinaria, ho scoperto che esiste il tribunale, io ho scoperto cose in questi mesi di cui non era a conoscenza, quindi c'è un tribunale un po' per tutto, va bene? E a questo punto le volontà si intrecciano inevitabilmente con le difficoltà e la lentezza della macchina, dei tribunali, quindi della macchina legislativa, quindi diventa un problema. Ma questo nella vita comune è il problema di ognuno di noi, perché ti fa causa il vicino di casa per la recinzione, dopo 15 anni si capisce chi ha ragione e probabilmente non aveva torto nessuno e non aveva ragione nessuno.
Stiamo andando verso la conclusione di questa bella chiacchierata con l'assessore Giorgio Locchi. Assessore, in centro succedono, è vero, volete rifortare la gente, però c'è anche la paura, perché abbiamo visto quello che è accaduto.
Il tema sicurezza.
Un episodio che è finito bene, come non è finito male.
Vabbè, sì, però sono, diciamo, diversi episodi che succedono. Non sarà solamente a Gualdo, ma anche in altri centri succede questo. L'ascensore pubblico chiuso, anche già, lì è un problema per tutti coloro che vogliono venire in centro.
Tema sicurezza, tema e sicurezza. Atti vandalici, bravo, e non ne vado, bravo. E sarò cercherò di essere breve nei pochi istanti.
Un paio di minuti.
Ok, nei pochi istanti che manca. Allora, tema sicurezza. Gualdo Tadino, abbiamo detto in consiglio comunale, è una città mediamente sicura. Ciò non significa, lo voglio dire in maniera chiara, che non è che escludiamo qualsiasi vicenda che può succedere. È imprevedibile. Bene? Quindi il controllo c'è. Abbiamo potenziato localmente il comando dei vigili urbani con diverse unità, raddoppiato le unità dei nostri agenti di polizia locale. Si lavora in stretta sinergia con le forze dell'ordine. C'è un presidio, perché credo che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto il venerdì e il sabato sera, le volanti che passano. Ovviamente dobbiamo fare i conti con le forze che noi abbiamo. Bene? L'attenzione c'è, non si sottovaluta niente, non si sminuisce niente, si condanna qualsiasi atto di violenza che è avvenuto e che speriamo non si ripeta, ma comunque lo condanniamo ancor prima che avvenga, siamo attenti e stiamo facendo lavorare le forze dell'ordine. Siamo passati, voglio dire solo questo dato, da una decina di telecamere in città una decina d'anni fa, quindi avevamo 14 telecamere all'inizio, va bene? Oggi il territorio è presidiato da una novantina di telecamere, ok?
Sono quindi tutte collegate,
tutte collegate con il comando dei vigili, bene? Tutte che registrano H24, tant'è che l'episodio dell'altra sera del 31 di ottobre, oltre che alla webcam, quella comune, no, sì, sì, che possiamo visitare tutti, gli organi di polizia hanno preso le immagini delle telecamere del comune, che sono ad alta definizione, che inquadrano da diverse prospettive tutte le vie del centro storico. Ok? Quindi questo significa prendersi cura della sicurezza. Qualora poi il fenomeno iniziasse a aumentare, cosa che al momento non è, quindi i dati ci dicono che noi siamo messi comunque nella media, ma non dobbiamo sottovalutare assolutamente, quindi lo monitoriamo. Se dovesse aumentare, anzi in maniera preventiva, noi cercheremo di agire rafforzando i presidi. Atti vandalici, anche questi imprevedibili, lasciatemelo dire, perché nonostante ci sono due telecamere all'interno dell'ascensore, il danno è stato fatto, è stato individuato e riconosciuto l'individuo, che mi dicono non nuovo a questi episodi, quindi evidentemente è già stato denunciato più volte, ok? Sì. Anche questi imprevedibili. E per aggiustare l'ascensore, purtroppo con i periodi di festa, perché è successo il 2 di esatto, abbiamo impiegato uno o due giorni in più, ma l'ascensore è perfettamente funzionante. Questa amministrazione, ricordo, che ha raddoppiato l'ascensore che prima era singolo, facendolo arrivare fino in piazza Soprammuro, perché prima si fermava sotto.
Posso farti un'ultima domanda, velocissima, se posso? Ma tutte queste telecamere che abbiamo non vengono però visionate in diretta, non c'è l'ufficio che le visiona direttamente, vengono viste il giorno dopo.
L'ufficio che al momento dei vigili urbani presidia costantemente quelle dell'ascensore per un fatto di sicurezza.
No, ma la notte, soprattutto la notte.
La notte non c'è una centrale operativa, ma non c'è, mi sento di dire, quasi da nessuna parte. Sarebbe una roba mastodontica. Comunque il territorio è presidiato. Ecco, sia anche con le poche risorse delle forze dell'ordine, dei carabinieri e polizia, ovviamente è di sera, dopo le ore, diciamo, serali, quindi dalle 8 in poi, gli agenti sono anche a turno ridotto, c'è Gubbio, la stazione Gualdo, quindi girano i veicoli, girano, perché a me qualcuno mi chiama dicendo: è possibile che alla rotatoria lì dov'è la COP nuova c'è sta sempre una pattuglia? Possibile, sì,
ecco, ma al centro c'è qualche
qualcuno
che passa?
La pattuglia passa in centro, l'auto fa il giro del territorio, c'è una volante che presidia il territorio, ovviamente non può stare dappertutto. Questo cercheremo di fare del nostro meglio, sicuramente, per stare attenti e potenziare, non è che qui nessuno si vuole cullare sugli allori, cerchiamo di mantenere Gualdo una città vivibile e sicura. E sicura, vivibile e sicura.
Certo, soprattutto il centro storico, diciamo, perché
tutto
poi
Gualdo,
tutto Gualdo, però
soprattutto il centro storico, perché deve essere vissuto, e riportando gente in centro e attività in centro, automaticamente si mettono ai confini coloro i quali non vogliono rispettare le regole. I giardini pubblici ne sono una dimostrazione, perché abbiamo sistemati, videosorvegliati, illuminati, si sono eliminati quei soggetti che in qualche maniera utilizzavano quei luoghi impropriamente.
Grazie all'assessore Giorgio Locchi per questa chiacchierata, magari lo rinviteremo prossimamente.
Volentieri.
Tutte le settimane
quando
abbiamo il sindaco.
Qualcosa di concreto.
Quando esattamente?
Beh, domani domani c'è i bandi, di concreto ci sarà molto.
Però entro, diciamo, il prossimo anno faremo anche un cronoprogramma di tutte le opere che
facciamo. Così ci rivediamo fra un mese con le carte alla mano e analizziamo tutto quello che stiamo facendo.
Allora, approvato, ce lo siamo segnati.
Entro il bilancio.
D'accordo.
Sì, sì, segnate.
Grazie Giorgio.
Grazie a voi.
Buona giornata.